E adesso continuiamo con un messaggio in audio da parte di Francesca, dolce sorella che ci apre il suo cuore in questo messaggio e racconta una sua esperienza che veramente ci ha toccato il cuore e credo ci insegnerà tanto a tutti noi. E Francesca, per fare un riassunto della sua storia, Francesca è una sorella che era sposata e ha una dolcissima figlia di 20 anni, si chiama Cristina, entrambe credenti. E il marito di Francesca l'ha tradita anni fa e se n'è andato per la sua via a vivere il suo adulterio, ma Francesca pregava in continuo per lui e lo ha aspettato fedelmente per anni. Noi l'abbiamo conosciuta quando lei era veramente con il cuore spezzato, pregando in continuo per questo marito che si penti, ma non è mai successo.
Che si pentisse.
Sì. E quindi per diversi anni lo ha aspettato, era sempre fedele a questo ex marito. Ma dopo alcuni anni di attesa, questo uomo si è dimostrato indegno del suo amore.
Anni di sofferenze.
Sì. E quindi lei è andata avanti. E nel frattempo si è avvicinata moltissimo a Gesù, cresceva nella fede fortemente, evangelizzava e pregava per trovare un compagno credente, una persona leale che colmasse il suo vuoto. Lei ha un cinquantina di anni più o meno ed è di aspetto molto simpatico, giovanile, dolcissima. E così dopo tempo incontra Antonio, che è diventato l'uomo giusto per lei e veramente la ama, la rispetta, non hanno problemi. Ma nel frattempo Francesca è cresciuta spiritualmente, Dio operava nel suo cuore e lei si è resa conto di non essere più la persona di prima e di essere molto cambiata. E ci ha inviato questo audio dove racconta come per lei praticamente l'amore terreno non ha più importanza. Quello che lei sognava e pregava per tanti anni, adesso che ha ottenuto quella cosa, si rende conto che tutto quello che ha bisogno è solo l'amore di Gesù. È veramente profondo questo messaggio in audio e lo ascoltiamo adesso insieme.
Eppure diciamo, la persona che lei ha incontrato è la persona giustissima, ottima, lui l'ama veramente, non è molto avanti nella fede, diciamo, lui crede però in modo molto tranquillo,
Sì,
senza
sì.
nessuna. Però non le dà assolutamente nessun fastidio, lui le permette di vivere la sua fede nel Signore, e, insomma. Quello che lei desiderava. Però,
Sì.
avendo ottenuto questo che lei desiderava, lei si è reso conto di un'altra cosa. Ascoltiamo.
Sì, ascoltiamo l'audio.
Carissimi fratelli, buongiorno, Dio vi benedica. Sto ascoltando la replica della vostra trasmissione andata in onda l'11 luglio e ho sentito la testimonianza di una sorella che parla appunto del fatto che lei vorrebbe fidanzarsi a una single rispondendo a quell'altro fratello che ha una compagna ma che si è pentito. Insomma, tutto il resto che voi avete detto. E vi dico questo. Io sapete tutta la mia storia, quindi alla fine anch'io cercavo un compagno. E dopo due o tre conoscenze, Dio che mi ha allontanato perché pregavo come faceva la sorella. Pregavo, pregavo, se non è quello giusto, chiudi le porte. Anche adesso con Antonio ho pregato chiedendo se fosse l'uomo giusto o no, quindi di chiudere le porte o meno. Con Antonio invece le porte si sono aperte, però io ho capito dopo, a distanza di un anno che stiamo assieme, che è una persona meravigliosa, è una persona buona, generosa, pacifica. Non è un credente fervido, è un po' preso dal mondo, da YouTube, dalle corse delle macchine, però è una persona buona. Se io parlo di Gesù a qualcuno, lui non interviene, anzi ascolta, è abbastanza pronto ad accogliere. Ha fatto la comunione con voi una volta mentre ascoltavamo la replica di una vostra trasmissione, registrazione. Però nonostante tutto, fratelli, io ho capito perché Dio lo ha permesso. Lo ha permesso perché così io capissi che il vero amore è Gesù Cristo e Dio Padre. Io gli voglio tanto, 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 tanto bene ad Antonio e non mi permetterei mai di fargli del male, lasciarlo, mai. Io adesso ho capito veramente, dopo anni che cammino nella fede e nella conversione, che per me adesso la cosa più importante è Dio. Parlare di lui, portarlo a scuola, se riusciremo a lavorare in presenza quest'anno. Se riuscirò ad ottenere la nullità e quindi potrò essere richiamata per portare la parola, altrimenti dovrò cercare di farlo, come dici tu, fratello Giuseppe, uno che non ha il lavoro lo fa, in grazia perché può lavorare completamente per Dio. Quindi se io non dovessi avere più il lavoro, mi dedicherei 365 gradi totali, 360 gradi a Dio. Ecco, questo è quello che io ho da testimoniare. Niente, adesso vi lascio perché io sono un chiacchierona, mi intrattengo sempre tantissimo, ma parlerei sempre con voi e mi piace tanto ascoltarvi. Sai quante volte vi ascolto, vi riascolto, vi riascolto. E poi sento sempre dei messaggi diversi che il Signore mi manda ogni volta che riascolto, riascolto, riascolto. Perché io trovo pace quando vi ascolto, è questo, perché c'è Dio. Quando voi siete lì, è Dio che parla per voi, per cui io riesco a sentire proprio il bene che arriva da voi. Vi abbraccio e vi voglio bene, Dio vi benedica. Saluto grande anche da parte di Cristina. Ciao fratelli.
Grazie Francesca, grazie. Molto profondo questo messaggio, questa lezione che hai imparato. Il punto principale, Francesca ha detto che Dio ha permesso questa relazione con l'attuale compagno perché io capissi l'amore di Dio quanto sta al di sopra di tutto per me. È veramente grande questa affermazione perché lo so che nel mio cammino di fede, spesso ho incontrato situazioni di questo tipo. Per esempio, Giuseppe, ti ricordi quando eravamo nelle chiese, facevamo dei messaggi sul rapimento, evangelizzazione nelle chiese e poi ci predicavamo
Predicavamo.
e poi ci stavano invitando a mangiare in diverse case dei credenti e incontravo queste giovani mogli sposate con mariti credenti, felici nel
Pastori
matrimonio,
di chiesa.
senza problemi in matrimonio, però ci guardavano a me ed ora con un
Con
po' di invidia.
ammirazione.
Con un po' di invidia dicendo: Oh, se io fossi single come voi, anche io vorrei andare in missioni. E io ero un po' scioccata perché ogni single sogna di sposarsi, di trovare mariti credenti dedicati a Dio. E quelli che ho sposati vogliono essere single.
Sì, io mi ricordo questa, avevo appena finito di predicare, voi mi traducevate tu
Sì,
ed ora.
sì, sì.
E finita il messaggio nella chiesa, il pastore di solito ci invitano quasi sempre a casa del pastore a mangiare. E mi ricordo sempre in questa casa c'erano due mogli, una del pastore e l'altra di un anziano, avranno avuto 35 anni circa, 35-40 anni. E avevano preparato una tavola e ci siamo seduti a mangiare, tutti noi avevamo due bambini. E loro però non si sono seduti a mangiare. E solamente
Sì,
ci servivano.
sì, sì, sì.
Ed erano lì come due, che posso dire, maggiordomi, lì a minima cosa, tovagliolino, bicchiere di acqua, questo, quell'altro,
Molto
a
gentile con il
servirsi,
sorriso.
cioè due angeli completamente.
Sì.
E avevano delle piccole domande che facevano, questo, quella, eccetera. E a un certo punto non mi dimenticherò mai, tutti e due hanno cominciato a guardare, specialmente a te ed ora. Non so se ti ricordi a cosa mi riferisco. A quale esempio, a quale situazione? Ti ricordi
Sì,
questa occasione?
certo.
E a un certo punto voi avete risposto alle domande e poi siete messi in silenzio a mangiare e loro si sono guardate in faccia tutte e due. E poi una si è avvicinata a voi e vi ha detto: Sapete, noi siamo felici, il nostro matrimonio è felice,
Sì.
ma sapete, non vi sposate. Rimanete così, rimanete così, perché erano pieni di ammirazione come voi eravate infuocate completamente per Gesù, così come siete adesso, insomma, ecco, e vi hanno detto: non vi sposate, rimanete come
Sì,
siete.
sì.
Ti ricordi
Mi
questo?
ricordo molto bene. E non è stata l'unica situation.
situazione.
Sai, conosci Nelly, la vicina di casa di mia madre?
Ah, sì, sì. Quella, anche quella Nelly, con la bicicletta, che andava a evangelizzare, sì, con la bicicletta.
Anche lei, felicemente sposata con un uomo credente che è un anziano della chiesa, mm-hmm, battista.
Un falegname.
Molto dolce il marito.
Molto dolce.
E anche lei mi ha detto tante volte, se io fossi single come te, Angela. E ero un po' sbalordita, ma tu sei sposata con un uomo che ami, veramente, sì, lo ami, lo, no, rispetti.
È bravo, è
un uomo,
marito,
di Dio, lavoratore.
Uomo di Dio.
E lei vuole essere single come me e vorrebbe andare in missioni. Quindi ho capito che essere single è una benedizione, almeno nel mio caso, non è che sono contro il matrimonio, ma è una benedizione con tanti vantaggi che devo veramente apprezzare, quei vantaggi.
Cioè, Paolo dice, 1 Corinzi 7, io, frate Giuseppe, sono fuori dal matrimonio, logico. Però Paolo dice, chi non è sposato rimanga singolo.
Sì.
Dice, perché quando ti sposi, cioè diventi la moglie diventa la serva del marito, il marito il servo della moglie. E io quando vado in camera che c'è Deborah la sera, devo prendermi cura di lei. Non è che posso andare lì e continuare a predicare. Dice, Deborah è mia moglie, ha diritto...
Certo.
A un marito,
certo,
e viceversa, no?
Sì.
Quindi devi in certo senso uscire dalla dimensione. Quando usciamo dalla stanza dove abbiamo la radio, che siamo qui a battagliare con te tutti i giorni, c'è sempre una qua, ragazzi, sempre un'email, c'è sempre uno che vuole suicidarsi, che vuole strangolare,
sì,
la suocera, che vuole,
è vero, è vero,
divorziare, che... ce n'è sempre una, ragazzi.
Tanti casi che non possiamo neanche mettere alla radio, solo rimangono in privato, ma ci sono di tutti i colori.
Esatto, sì. Sì, sì, ogni giorno ci sono delle situazioni che la radio voi non lo possiamo mettere, perché anche,
no,
perché noi ci interessa molto rispettare la privacy delle persone, e ci sono cose che sulla radio non le mettiamo perché
abbiamo deciso prima di tutto di essere missionari e poi una radio, dopo.
Cioè,
una radio.
Cioè il benessere della pecora viene prima,
e
i fratelli che seguono,
amen,
dovete arrangiarvi e prendete quello che possiamo dare, quello che non possiamo dare fate a meno.
Amen.
Dobbiamo rispettare la privacy. Non privacy per motivi di internet, perché c'è anche quella, ma privacy perché magari invece di aiutare una famiglia la distruggi, che si offende la moglie, si offende il marito, si offende quello, eccetera.
E quindi ho visto che Francesca, da questo messaggio che ha detto, lei è arrivata a una maturità spirituale che lei capisce che l'amore di un uomo non si può paragonare con l'amore di Gesù. Ed quello che lei ha bisogno per riempire il suo cuore è l'amore di Gesù.
Amen.
Non è sufficiente avere un uomo accanto.
Amen.
Non importa quanto perfetto, buono, generoso sia quell'uomo.
100% con Francesca.
È bellissimo sentire questo. Ed è quello che volevo dire ai single, perché lo so che nella chiesa abbiamo tanti fratelli single. Tu, Giuseppe, parli spesso ai sposati, perché tu sei un uomo sposato. Ma moltissima...
Però anche i singoli, perché sono stato singolo anche. Capisco anche loro,
Sì, moltissima della popolazione del mondo oggi è single o divorziata. E quindi
o convive, che per me ho detto
è matrimonio. Sì. Quello è matrimonio,
okay, quindi
sì.
Cerchiamo di non fare i furbi, io non sono sposata, non ho dovere. No. Tu convivi, non sei andato a celebrare, ma tu sei al 100% gli stessi doveri, fratellino, sorellina. Quindi attenzione.
Sì, lo so che molti pregano per trovare il compagno giusto, perché anche noi riceviamo messaggi, pregate per me per trovare la donna giusta, l'uomo giusto, tante richieste di preghiera così.
Tutti lo stanno ancora cercando perché non esiste.
Sì, alcuni anche soffrono di solitudine, disperazione, ma se tu sei single, gioisci, hai tanti vantaggi, Dio ha tante cose meravigliose per te. Se invece sei sposato, gioisci, perché Dio ha cose bellissime anche per
da
te.
Da sposato.
Non è importante se tu sei singolo o sposato, non è quello che fa la differenza, non è una condizione superiore all'altra. La felicità la trovi nel tuo cuore quando ti accontenti di quello che hai, di quello che sei in Cristo. Perché se noi cresciamo in Cristo possiamo essere completi. Sia sposati, sia single, in Cristo possiamo essere completi, mancanti di nulla. Perché è scritto in Colossesi 2, verso 10.
Fratelli, avete notato che oggi ho passato pulpito ad Angela, vero?
Ah, grazie, grazie.
Non credo che non credo vi sia sfuggito. È veramente un po' timida lei, ma mi raccomando, salta dentro a parlare. No, invece no.
Infatti è da alcune settimane che volevo condividere delle cose con i fratelli single, E poi un fratello ha scritto un messaggio dicendo: Angela, perché non prendi uno spazio di 30 minuti alla radio e predica qualcosa? E ho pensato, mi sta incoraggiando, allora lo farò.
Guarda, dice Giovanni, non ho più grande gioia vedere che mie figlie camminano nella verità. Per me, guarda, il Signore è mio testimone, la mia grande gioia sarebbe tutti i fratelli che ci seguite, che siete migliaia, che foste come frate Giuseppe. È meglio, meglio non è difficile, però almeno, va bene. Quindi è come una volta sono andati da Mosè nel campo, Mosè che è uscito dall'Egitto, tutti scioccati, Mosè, Mosè, stanno profetizzando nel campo, fermali. E Mosè gli ha detto, sei geloso a nome mio? Oh, vorrei tanto che tutti i figli di Dio fossero profeti. Mm-hmm. Mosè non era geloso. Perché noi, se noi siamo pastori gelosi, arriveremo in cielo, il Signore ci toglierà la corona. Cioè, quella corona che ti sei tanto aggrappato tutta la vita e per la quale hai bloccato fratelli che profetizzavano, hai bloccato sorelle che insegnanti grandissime, meglio di tanti uomini e sorelle che sono meglio di me. Va bene, e sai, quelli lì erano meglio di te. E perché li hai fermati? Adesso ti tolgo la corona. Quindi fratelli che bloccate i profeti nella vostra chiesa, che bloccate la moglie che profetizza, che bloccate, attenzione che il Signore vi toglie la corona. Non fermate i miei profeti, dice il Signore, perché io, il Signore, verserò il mio spirito nel tempo della fine, sui miei figli e sulle mie figlie, sui miei servi e sulle mie serve, ed essi profetizzeranno. Angela,
amen.
Prendi
io
il microfono e il pulpito, vai come un treno e tu mi guarda a me solo se hai bisogno, altrimenti...
Oh, thank you.
No, tu sei una testimoniatrice che io ammiro molto, perché tu sei una di quelle che predica, evangelizza, testimonia dal cuore. Ti conosco e per cui, guarda, sali nel pulpito con tutte le mie benedizioni.
I'll try. I am fascinated by the change in Francesca.
Dal cambiamento in Francesca.
Sono affascinata dalla sua crescita, perché quando l'abbiamo conosciuta 5-6 anni fa, Francesca era veramente una donna rotta, insicura, che desiderava il ritorno del marito, pregava in continuo per quello.
Sì.
Era molto debole.
Ho dovuto dirglielo io, Francesca, se questo non torna, mettigli una pietra sopra, d'accordo? Hai aspettato abbastanza, adesso... Segui il Signore.
Era molto debole emotivamente parlando, però adesso quando la senti, per lei importa solo Gesù e portare in giro la parola.
Amen.
Sia nella scuola dove lavora come insegnante,
insegnante di religione,
se no anche senza lavoro, ha detto, lei va in giro a evangelizzare con compagno o senza compagno, per lei non importa più.
Ha detto
più.
Se non mi chiamano al lavoro, lei è siciliana, lavora a Milano, Dio la benedica, il milanese ha bisogno di qualche siciliano infuocato. Va bene, adesso se non mi richiamo alla scuola, vado a evangelizzare tutti i giorni nel nome di Gesù Cristo. Amen.
È una persona diversa, non è quella di 6 anni fa, veramente forte in Cristo, ed è bellissimo vedere questo, bellissimo. E mi ha parlato tanto al cuore, è un fulfillment.
È un adempimento.
È un adempimento della scrittura di Colossesi 2:10, che volevo leggere.
Sì, che ti ho interrotto e chiedo scusa.
Ok, che dice, e voi avete tutto pienamente in Lui.
Wow.
Cioè in Cristo siamo completi, siamo
wow.
pieni,
Amen.
Non ci manca niente,
Amen.
Niente, siamo pieni.
Zero.
Ma dipende da noi.
Tutto il regno di Dio è nostro.
Tutto è nostro, sì. Che sei single, che sei sposato, tu puoi essere completo in Cristo.
Alleluia.
Ma dipende da noi se abbiamo una relazione personale con Gesù, se la sviluppiamo. Perché, guarda, Francesca ha trovato quello che cercava da anni, che pregava un compagno, lo ha trovato. E si è resa conto che alla fine non è quello che riempie il cuore, solo Gesù.
Era un miraggio.
Era un miraggio, una illusione. E spesso desideriamo una cosa così tanto e la sogniamo, siamo ossessionati di quell'uomo, di quella donna.
E la cosa più terribile quando la raggiungi.
E quando la raggiungi e cominci ad averla ogni giorno e ti rendi conto che non è quello che tu pensavi. Non ti dà quella felicità esuberante che tu credevi. È una cosa normale e non ti riempie il cuore.
Erano illusioni castelli in aria.
Exactly. Solo Gesù può riempire il nostro cuore, nessun altro. Nelle cose che desideriamo, negli uomini, le donne, non riempono quel
vuoto. Tu sei una testimonianza di questo.
Sì.
Va bene.
Sì.
Tu eri una ragazza con tutte le altre e cercavi il fidanzato e i fidanzati, eccetera. E ogni volta che trovi dice no, questo no, cercheremo un altro. Tutti abbiamo fatto così. Questo no, un altro.
Sì, sì, uno meglio. Un
altro
uno migliore,
con le gambe più
migliore.
Lunghe, più corte, i baffi più corti, più lunghi, con la barba senza barba, più così, più cosà, più cosà, più così. Puoi provare tutto il curriculum, tutte le foto di internet, una delle donne più sexy, una delle più sexy di Hollywood, che tutti gli uomini correvano dietro, che poteva avere gli uomini ai suoi piedi. Marilyn Monroe si è suicidata. Come mai?
Sì, sì.
Elizabeth Taylor, l'altra super ultra bellissima, sposata 8 volte. Perché? Perché cercava. A uno l'ha sposata 2 volte, dice il Barton. Cercava l'uomo con la U maiuscola. Ha cercato fino alla fine, non l'ha trovato.
Io dico sempre a me stessa: if I can have the best, Jesus.
Se posso avere il meglio, Gesù.
Why be happy with something less?
Perché accontentarmi di meno, di qualcosa di meno?
Exactly. So go for the best.
Amen, Signore Gesù.
Però
ascoltaci, Signore.
Una cosa ho notato, che il problema di oggi riguardo le relazioni sentimentali, il problema del mondo di oggi è che permettiamo ai film di Hollywood di definire l'amore per noi. E crediamo che l'amore è romantismo, farfalle, passione, emozioni. È tutto bello, sì, è vero. Quando ti innamori è così. Ma Hollywood non ti dice tutta la verità sull'amore. E voi, fratelli che siete sposati, sapete che l'amore è molto di più. Il romanticismo è bello, ma non dura per sempre. E il vero amore è commitment, sacrifice.
Commitment, impegno e sacrificio.
Il vero amore è impegno e sacrificio, e lo vediamo ben illustrato in Gesù con le braccia aperte sulla croce.
Amen.
Quello è l'amore massimo.
Amen.
Un amore molto più grande di tutte le emozioni, attrazioni fisiche. È un amore profondo che dà la vita per te.
Amen.
Un amore che devo ancora imparare.
Le sensazioni del momento, che afferra le veloci, perché sai, passeranno presto.
Sì, sì, sì. E dopo che ti sposi e passa quella farfalla, quelle cose...
Le farfalle diventano avvoltoie a volte?
E rimane solo il tuo impegno e sacrificio. Quello è l'amore che rimane.
Grazie, Gesù.
E allora lo so che molti dicono che se la loro situazione sentimentale sarebbe diversa, allora sarebbero felici. E come dicevo, le
diversa
persone...
Diversa cosa? Per un uomo più così, la donna più cos'ha?
Sì, come no. Dicevo prima, le persone caro. Single vogliono sposarsi, le persone sposate
vogliono essere,
single.
Hai capito? Se potessi essere single, oh, quella single, se potessi essere sposata,
Ma la vera felicità viene dall'imparare ad essere contenti in qualsiasi situazione siamo.
Alleluia.
E non esagerare nella mente l'importanza di quel desiderio. Credendo che se otteniamo quel coniuge ideale tutti i nostri problemi saranno risolti. Non è vero. I problemi cambieranno, avrai problemi di tipo diverso, ma avrai problemi. Anche con quel coniuge che tu sogni accanto a te, avrai problemi, solo che saranno
logico,
diversi.
Ma calmati, metti una virgola lì. Tu avrai problemi con quel coniuge,
sì.
Ma il coniuge li avrà con te. Non è sempre il coniuge che ti dà problemi,
sì.
Guardiamoci allo specchio, noi che lenze che siamo.
Paolo ha detto ai single, come tu hai citato, che è meglio rimanere single perché avremo meno preoccupazioni, perché possiamo dare di più del nostro tempo nel nostro servizio per il Signore. Anche le coppie sposate possono dare 100% a Gesù. Io vedo nell'esempio di Giuseppe e Deborah con 6 figli.
C'è di meglio di me in giro,
Sì, però io vedo questo esempio davanti a me e vedo che lo state facendo, ma è più faticoso per voi.
quindi ti ringrazio per il tuo... sei molto compassionevole. Sì,
perché Paolo dice che tu, Giuseppe, sei legato, sei vincolato.
Quando c'hai 6 figli...
Non sei libero.
Non è che dice la maggiore età. Cioè, io ho figli che la maggiore età è ancora... Sono cose che sono ancora come se fossero, capito? Underage, come si dice, minori.
Sì, sì.
Cioè, il figlio può avere 30, 40, 50 anni, sei sempre il padre, sei sempre la madre. Fino a che muori, sei il padre. Ti chiedo a qualunque fratello che è genitore, te lo può confermare, guarda.
Sì, sì, sì. No, come dice Paolo, la moglie è prigioniera del marito, il marito prigioniero della moglie e dei figli. Quindi è vero che essendo single è più facile seguire Gesù, meno preoccupazioni, più tempo a dedicare, è più facile.
È più facile, cioè non è che stiamo adesso predicando contro il matrimonio, voi mi conoscete, non lo faccio
no,
mai.
No, no, anche io credo nel matrimonio.
Credo che il messaggio che Angela stia cercando di dare è, anche se siete single,
apprezzate,
lodate il Signore, gioite nel Signore. In America dicono se hai fiova al lemon, make a lemonade, traduci.
Se hai un limone, fai una limonada.
Sì, una limonada.
Ok.
Una limonata.
Sorry.
Capito? Cioè, non sprecare il limone o l'arancio. Se hai due pere, non lo buttare via, fai un succo di frutta, fai qualcosa, insomma, ecco. Dio ha detto a Mosè, cosa c'è nella mano? Un bastone che non è buono a nulla. Getto la terra, diventa serpente e va a liberare l'Egitto così. Quindi se sei single, usa la tua singolarità per la gloria di Dio e vincere anime. Se sei sposato, usa il tuo sposalizio per vincere anime, per amare il Signore, per fare contento il Signore. È meglio che sto zitto, parla perché è qua deformazione professionale.
No, hai ragione, è così. Non sono neanche io contro il matrimonio, credo che è bellissimo. Credo che una delle cose più belle che Dio ha creato è la relazione tra uomo e donna. Solo che nel mondo di
però
oggi...
Però se c'è Gesù in mezzo.
Nel mondo di oggi è un
se
po'
no,
alterata
è la
questa.
Cosa più orribile che il diavolo ha creato.
Sì,
perché
sì.
Il matrimonio senza Cristo... È un'immagine dell'inferno.
Mm-hmm.
Amen.
Sì. Sì, però possiamo essere felici in qualsiasi condizione siamo. Paolo era single, ha fatto grandissime cose per Gesù. Gesù era single. Quindi non è una condizione inferiore per sentirti sempre triste. Gioisci.
Però, 1 Corinzi 9,5, cosa dice? Che una volta ho fatto ripilare un prete, un padre che quasi gli viene un attacco cardiaco, gli ho detto... Si parlava di questo e di quello, dei preti, diciamo i preti singoli, cioè, ma i preti sono superiori, non sono sposati, cose che generano invece porcheria, pedofilia, adulterio, eccetera. E gli ho detto, ma guarda, non è mica così la storia. Ho detto Pietro, San Pietro, sì, San Pietro, parla di che c'ha contro San Pietro? No, niente, però San Pietro andava a evangelizzare con sua moglie, magari ogni tanto gli dà qualche bacetto, perché le mogli si baciano, io la mia moglie la bacio. Cosa? Come ti permetti? Scusa, vuoi dire che un marito può baciare la moglie? Sì, ma cosa c'entra? San Pietro andava a evangelizzare, magari a braccetto, andava con la moglie, magari a braccetto, e magari se la sbaciucchiava anche ogni tanto, perché? Perché le mogli hanno bisogno di qualche bacio. E questo mi guardavo, adesso ti scomunico. Gli ho detto, c'è una Bibbia qua, sì. Prende la Bibbia, eravamo in sacrestia, e te l'ho già raccontato questa storia.
Sì.
Apri, gli ho detto, lega nella sua Bibbia cattolica lì, con tutti i suoi libri apocrifi. E questo non l'ho detto, ovviamente. E legge 1 Corinzi 9,5, ce l'hai lì o lascia perdere?
No, non ce l'ho.
O mi credi a me?
Ti credo, sì.
Ok, e che Pietro, Cefa o Pietro, che è lo stesso, okay, andava a evangelizzare con sua moglie a volte, e ha compreso i fratelli di Gesù. Attenzione, Gesù aveva fratelli carnali, va bene? Oh, quindi due piccioni con una fava, si dice. Allora, cosa dice lì? 1 Corinzi 9,5.
Aspetta, 1 Corinzi 9,5. Non abbiamo il diritto di condurre con noi una moglie, sorella in fede, come fanno anche gli altri apostoli e i fratelli del Signore e Cefa.
E qui che in questo paniere gli ha messo tutto. Gli apostoli andavano a evangelizzare con la mogliettina, con la sposina, mm-hmm. della quale erano sicuramente innamorati. Sposino, sposona, quello che era.
Mm-hmm.
Però ogni tanto prendevo una licenza, dolce moglie, io ti amo, tutto quanto, ma devo andare a... Dove vai, Pietro? Vado a Roma perché mi devono crocifiggere testa in giù. Ah sì? Oh, così è la vita. Avanti, sì. Per cortesia.
Comunque, io volevo parlare ai single. It's okay?
È meglio che parli, perché sennò con fratello Giuseppe è sempre che sai, è così, no? Per cortesia, vai, perché questo qua sennò ti scoccia.
No, volevo toccare un soggetto un po' delicato, perché tutti sanno, ma pochi ne parlano, che il problema dei single è che non puoi essere attivo sessualmente. Quindi non si parla tanto del sesso, ma i single hanno, they have trials.
Hanno tribolazioni.
Hanno tribolazioni perché... devono restrain themselves.
Devono controllarsi. Sì, allora che quella è la tua rivelazione.
Let me talk.
No, dico, qui siamo alla radio, dico,
that's
non
okay.
È che per caso meglio che prepariamo in privato. La,
listen, let me finish
qui
now.
Qui ci licenziano.
No, se sei cristiano vero, sì, è vero che niente, rimani calmo sessualmente. Ma è veramente un problema solo dei single, i problemi sessuali? Perché quanti di quelli sposati sono veramente felici sessualmente?
È vero che sì, sì.
Ci saranno qualcuno che non ha problemi sessuali, sposato,
no,
felice,
no.
Ma perché tanti adulteri tra le coppie sposate? Perché tante coppie frustrate? Perché problemi di pornografia anche nei matrimoni?
È vero.
Ci scrivono a noi. Quindi il matrimonio risolve il problema del sesso? Non lo so. Veramente non lo so. Forse aiuta, però non risolve il problema. Molti sono frustrati sessualmente anche se sposati.
Guarda, c'è quel grandissimo predicatore americano che si chiama John Bevere, si chiama,
mm-hmm.
Sua moglie Lisa Bevere, sono siciliani tutti e due, di origine, sono in America, sono tra i più grandi predicatori che ci sono, va bene, e su certe cose non sono d'accordo, perché secondo loro la salvezza la perde, Gesù se la riprende, questo non ci siamo. Però diciamo, hanno fatto un capolavoro di un messaggio che ho ascoltato, si chiama Drawing Near,
mm-hmm.
Avvicinandosi vicini a Gesù. Bellissimo, lo raccomando a tutti, è molto bello, relazione con Gesù, molto bello il loro messaggio. Va bene, e John Bevere, ho visto un video che è andato sul pulpito, e poi ce l'ho letto su un pezzo di carta, si vede che era molto battaglia, e ha raccontato il suo problema di pornografia,
uh-huh.
Pornografia quando era singolo, si è sposato, ancora lo aveva, è una moglie bellissima, però lui pornografia non poteva, era assuefatto, predicatore, uomo di Dio,
sì.
E predicava contro pornografia, ipocrita, ed era assuefatto,
uh-huh.
È detto così che si è fatto prestare un appartamento da un fratello cristiano, è andato lì, ha digiunato 3 giorni e ha scacciato il diavolo per 3 giorni e se ne è liberato, e il Signore dopodiché lo ha catapultato alla ribalta mondiale.
Sì, adesso la sta confessando a tutto il mondo.
Va bene. È un famosissimo... Cioè,
sì, è diventato grande.
Tutte
sì.
Le librerie cristiane hanno i suoi libri tradotti.
Mm-hmm.
Ed ha confessato che è tutta pornografia, masturbazione, tutto, ed era sposato.
Mm-hmm.
Amen?
Sì.
Però si hanno liberato perché se... Peccato digiunato, sai, preghiera e digiuno non c'è nessun demone che resiste, perché il demone peggiore è la nostra mancanza di fede, preghiera e digiuno aumenta la fede, amen.
Ed è quello che volevo dire, che i problemi sessuali non sono tipici per i single, anche i sposati li hanno, quindi dobbiamo imparare a superarli sia che sei sposato o single, non è che il matrimonio risolve il problema, è una cosa che tu dentro di te devi andare da Gesù e risolverla. Io credo che, io parlo da mio punto di vista, da single, io credo che il problema non è mancanza di sesso per noi single, ma l'importanza che noi diamo al sesso. Cioè, se nella nostra mente noi esageriamo l'importanza del sesso, diventiamo frustrati. Se invece la mettiamo nel posto giusto, allora viviamo tranquilli. E crediamo che... Alcuni single credono che se possono avere sesso quando desiderano saranno felici, ma non è così. Perché se io mi sposo solo perché non posso vivere senza sesso, allora il sesso diventa lo scopo della mia vita e non è giusto. Perché abbiamo dimostrato che con sesso o senza sesso non è che sei felice.
Oh, guarda, ho letto che hanno fatto una indagine, una ricerca negli Stati Uniti e hanno investigato tante donne e... È detto così che le donne sono molto deluse che gli uomini a 28 anni, 22 anni sono quasi, molti di loro sono impotenti, spompati si può dire.
Spompati.
Perché? Perché questi cominciano ad avere sesso a 13 anni, discoteche, questo, quell'altro,
sì,
loro,
sì, sì.
Arrivano a 25, 28 anni, 30 anni come un uomo dei 50.
Mm-hmm. Cioè, sono stanchi.
Sì, così diceva l'indagine, hanno fatto una opinion poll. Quindi,
per questo che inventano Viagra e altre cose.
Sì, tutte cose artificiali, che poi il Viagra, diciamo un po' come il caffè, no? Viagra io non l'ho mai studiato, non l'ho mai preso, non so cosa accidenti è. Però come lo vedo io, il Viagra è un po' come il caffè, nel senso che il Viagra non può darti. Il Viagra prende da una parte e ti dà dall'altra. Mm-hmm. Il caffè, tu bevi un caffè, di solito diventa arzillo.
Mm-hmm.
sveglio, oh, ecco, potente, però dopo un po' crolli, vai in depressione, vai, ti abbatte. Il caffè non è che ti dà. È come queste bevande energetiche e caffè, c'è dentro il caffè perché lo bevi, ma fa male agli atleti, perché il caffè agli atleti, quando io facevo atletica, va bene, e mi ha detto non bere caffè, fa niente sesso, niente caffè, niente alcol, mi hanno detto. Quindi il Viagra, secondo me, ma mi sbaglierò anche, qualche dottore mi contraddirà perché, ma secondo me il Viagra non è che ti dà potenza sessuale, la prende da una parte del corpo, te la dà nell'altra, sei più potente, ma qualcosa ti ha rubato da qualche altra parte del corpo, perché niente crea. Va bene, il Viagra non crea niente, sposta da una parte, lo mette nell'altra, come la vedo io. Quindi state lontana da queste cose, fratelli. Va bene,
Amen.
se non siete più super sessuali, beh, gloria a Dio, ehi.
Sì.
Godetevi le gioie della creazione, andate a
Certo,
evangelizzare
certo.
e diciamo cambiate ambiente, non guardare contro la parete, io no, sessualmente non funziona. Vai a evangelizzare, vai a testimoniare, vai a cercare pecore per cortesia, avanti
Ci
angelo.
sono tante cose belle nella vita che Dio ci ha donato per gioire. E il problema, secondo me, è l'importanza che noi diamo al sesso. Non ho conosciuto mai nessuno che è contento di avere solo sesso nella vita.
Ma ci
No,
mancherebbe altro.
nessuno.
Ma
Ma
chiede una prostituta,
tutti
scusa.
vogliono di più nella
Ma
vita.
quella lì odia la sua professione.
Sì,
Infatti,
sì, sì.
odia anche il club, queste che li trattano come straci ai loro clienti. Li odiano.
Quindi il
Cioè,
sesso non è
si
così
meritano un
importante.
l'altro. Come?
Il sesso non è così importante, allora. Significa che non ci fa felice avere quanto sesso vogliamo. Dobbiamo solo capire che l'unico modo per essere felice è adempiere il piano che Dio ha preparato per noi.
Parole
Con
d'oro.
sesso o senza sesso, non importa. Se adempisco quel piano di Dio, sarò felice. Se non lo adempisco, non sarò felice con o senza sesso, non
Gloria a
importa.
Dio, c'è una ragazza in gamba.
Ma anche gli sposati, voglio dire anche ai sposati che la cosa migliore che potete fare per i vostri coniugi è di avvicinarvi a Gesù voi stessi, perché così cambierete, diventerete più dolci, più pazienti, più amorevoli e il coniuge sarà felice. Quindi la cosa più bella che puoi dare al coniuge è sempre la presenza di Gesù in te.
Il sesso è una piccola parte dell'amore, però in situazioni particolari, alla persona particolare, in un modo particolare, perché altrimenti diventa prostituzione, adulterio, pedofilia, eccetera. Diventa sesso pervertito. Ci siamo. Ma invece l'amore è molto superiore del sesso, perché il sesso, due prostituti possono avere sesso, due cani possono fare sesso. Va bene? Invece l'amore è superiore a quello. Cioè, dice in 1 Samuele che Davide amava Jonathan, il figlio di Saul, apparentemente l'unico un po' in gamba lì, di un amore che è superiore all'amore che un uomo ha per una donna. Quindi un amore divino, d'accordo? E il
Amen,
sesso può
amen.
esserci, ma non necessariamente.
Sì.
Va bene? Io mi ricordo, avevo un problema quando ero giovane, ero adolescente. Il problema di romanticismo, era troppo romantico, capito? Io dicevo ai miei amici: guarda, che se io con la mia fidanzata non ho nessuna intenzione di avere sesso, perché per me non bisogna approfittarsi. Che i miei amici parlavano sporco. Trovo io con una donna faccio questo, faccio quell'altro. E a me mi perché siccome io ho ricevuto Gesù 9 anni, cioè ero già diverso. Cioè, sto sesso, mi dava fastidio. No, non seguivo l'Inter, il Milan, non seguivo il pallone, erano lì assuefatti le radioline, mi ricordo, e io mi annoiavo da 5 minuti, tutti lì a seguire le Olimpiadi, io un po', ma mi annoiavo, cioè ero sempre a guardare le nuvole, le stelle, il cielo, infatti, va bene, ho avuto una fidanzata che pensavo di sposare, ma avevo 17 anni, innamorato pazzo, questa ragazza, e poi lei mi ha lasciato e ha detto, guarda, io c'ho un altro ragazzo, dopo sono tornato dal militare, nel frattempo lei si è trovato un altro. E insomma, colpa mia, colpa sua, quello che è, il cuore spezzato per tanti anni, va bene. E allora, cioè, cioè, non ho mai cercato di avere sesso con lei, perché innamorato di lei, della sua mente, di come parlava, di come guardava, di come discorrevamo, tutti innamori della mente, dello spirito, dei pensieri, dell'atteggiamento, della personalità. Il
Sì,
sesso,
sì,
poi, il
sì.
sesso puoi avere con una
Sì,
prostituta.
sì. Sì,
Va
è
bene, fratello? Quindi ci
vero,
sono cose al di so molto al di sopra del
è vero.
sesso. Ma io sono sposato. Felicemente sposato, e ti dico che la cosa principale, insomma, non è il sesso, non è
È
quello.
vero, amen,
Va
amen.
bene? Cioè, io, mia moglie sarebbe dura, però possiamo fare anche meno. Capito? Perché a volte, sai, è un uomo, poi l'uomo ha più bisogno della donna. Però ti assicuro che Gesù è superiore anche a quello. Se tu c'hai
Sì, sì,
contatto
sì,
con
sì.
Gesù,
È vero,
alla sera
sì.
vai a dormire anche senza sesso,
Amen.
perché ti dice: mi sintonizzerò con Gesù, e Gesù è lì.
E dipende cosa metti sul primo posto nella tua vita, perché siamo fatti di spirito e corpo, e se mettiamo il corpo sul primo posto, allora è dura, perché il corpo ha tante esigenze ed è molto distraente e dobbiamo nutrirlo, lavarlo, farlo dormire, mantenerlo sano, in
Svegliarlo,
forma. E alla fine della vita cosa succede? Lasciamo indietro questo corpo,
che
non rimane niente.
abbiamo tanto adorato, coccolato, e quello lì in una cassa da morta pronto per i vermi.
Tanto
Fratelli,
tempo, sì.
occhi, togliere gli occhi da noi stessi,
Amen,
guardare al
amen, amen.
Signore, guardare le
Sì.
cose di lassù.
Sì, il corpo lo lasciamo indietro. Allora non esagerare, non dare troppa attenzione ai suoi capricci, vuole questo, vuole quello. Dobbiamo focalizzarci sullo spirito, le cose spirituali che rimangono per eternità.
Sai, i fratelli che dicono, oh, la sorella che c'ha un coso sulla faccia, il fratello che c'ha un coso sul collo, quell'altro che c'ha un coso sulla zucca, quell'altro che è calvo, quell'altro, ma lascia perdere, che in cielo, se vuoi bene, sarai bellissimo. E se vuoi
Amen.
bene a Gesù sul serio, ancora più bello. Va
Amen,
bene?
amen.
Ma la vera bellezza in cielo non è di guardarsi allo specchio come Narcisio, ma di guardare al Signore. E cominciamo adesso.
Amen. E credo che la nostra serenità viene dal non concentrarci sui nostri feelings momentanei,
I nostri sentimenti momentanei.
sui nostri piaceri momentanei, non esagerare nella mente le cose che desideriamo. Perché alla fine di questa vita l'unica cosa che rimane, l'unica cosa che conterà è che tipo di relazione abbiamo avuto con Gesù. Solo quello conterà, nient'altro.
Amen. Ma alla fine della vita, ma anche adesso, subito, oggi, di corsa
Sì,
però.
sì.
Perché puoi avere una giornata disgraziata, un incidente di macchina, perché non ho pregato e il diavolo è arrivato. Un cancro è arrivato, un tumore. Tutte le malattie vengono perché non, il nostro sistema immunitario, spirituale e fisico non funziona. D'accordo? Va
Amen.
bene, io guarda, diversi giorni che non riuscivo a muovere questo braccio, mi fa ancora male. Non so cosa è successo. È stato un attacco del diavolo, non riesco. Bene, ieri sera mi sono messo di punto a pregare e a muovere il braccio in una maniera che non potevo, e col dolore, e mentre lo muovevo nel mezzo del dolore dicevo: Gesù, Gesù, e il diavolo dolore, io Gesù, e il diavolo dolore, Gesù, e a
Amen.
forza di Gesù il dolore è andato via, mi è rimasto molto poco, mi fa ancora male, una settimana che sto braccio, ma cosa caspita succede? È il diavolo, capito? Il diavolo vuole dimostrarmi che lui è in controllo del mio corpo e mi può dare dolori. Vai all'inferno, il mio corpo appartiene a Gesù, l'ho dato a Gesù. Angela, vai avanti.
Amen, amen. No, è quello che volevo dire riguardo ai desideri sessuali, che secondo me il modo di vincere le tentazioni e i desideri sessuali è proprio sviluppando questa relazione personale con Gesù e svilupparlo e farlo crescere fino a quando quel desiderio di stare con Gesù è più forte del tuo desiderio sessuale.
Gloria al
Così si
Signore.
vince.
È così che si vince.
Perché se tu
Anche
conosci
l'omosessualità, le perversioni, il lesbico. Come vinco? Gesù deve crescere e tu diminuire.
e funziona. Funziona perché se tu hai un'esperienza quando stai con Gesù e parli con lui e senti che lo hai fatto felice, lo hai fatto contento e vedi il suo sorriso quando è con te e ti senti unito a lui, diventi uno con lui, quel momento è così speciale che non ti interessa più niente del tuo corpo, dei tuoi desideri sessuali e niente altro che di questa terra, di questo mondo, perché entri in una dimensione nuova, è così bello stare con lui.
La dimensione di Gesù.
Sì, perché sentirlo forte intorno a te è una cosa più forte del tuo corpo carnale e tutte le cose del mondo. Perché il tuo cuore tocca il cuore di Gesù, senti la sua presenza intorno a te. E sinceramente quel momento è meglio del sesso.
Amen.
È meglio del sesso. Amen. Perché Amen. Ti avvicini così tanto che cominci a conoscere i suoi desideri, i suoi segreti, le sue passioni e non ti interessa più niente della tua vita.
Amen.
E spesso ho sentito il cuore di Gesù chiedendo ad ognuno di noi: perché siete soddisfatti a vivere senza la mia presenza? Perché rimanete distanti quando potrete avere intimità con me? E questo perché abbiamo un Dio geloso. A me è impressionante che Dio è geloso. Mi impressiona tanto, perché la gelosia è passione. Dio è geloso, Dio è appassionato ad avere una relazione con noi. It's amazing.
È scioccante, amazing, perché siamo stati creati immagini di Dio. E in un certo senso tutte le nostre sensazioni buone ce le ha anche Dio.
Mm-hmm, mm-hmm.
Le sensazioni che c'è Dio, compresa la gelosia, le abbiamo anche noi. Solo che il diavolo mette la gelosia a livello che uno... è geloso di una donna, dice: se io non ti posso avere ti uccido così che nessuno può averti. E questo è la gelosia del diavolo. Ma la gelosia di Dio è un po' come: questa è la mia Bibbia e non voglio che tu me la butti per terra, sono geloso. Quella è la mia chitarra e sono geloso che tu me la butti lì. E infatti è così che ho spaccato una chitarra una volta. Vabbè. Quindi c'è anche un modo giusto di essere gelose. Io sono geloso di mia moglie, non che chi la guarda, chi tocca muore, no. Però però sono geloso nel senso che guai se qualcuno gli fa del male, mm-hmm. di sera non la mando in giro da sola, capito? Mm-hmm. E cioè mi assicuro, infatti una volta vado a prendere la macchina, andare a prendere un fratello alla terminal, cioè degli autobus, e gli ho detto: porta qualcuno con te. No, ma là c'è cioè, il fratello, no, cioè, se si rompe la macchina di notte nel buio, ha bisogno di uno, e magari prendi un fratello, Paul, che ha 16 anni, ma che sembra un sollevatore di pesi, prendi lui che gente ci pensa due volte.
Amen, amen.
Non prendi John, il bambino di 10 anni, che se deve andare in giro di notte al buio, come fai con un bambino così a lasciarlo in macchina? Amen.
Sì, amen. Quindi conoscere il cuore di Dio e questo suo amore per noi e il modo come lui pensa, lui vede le cose, è così impressionante, bellissimo. È meglio di tutte le cose che tu desideri nella tua carne. E capire che il creatore di tutto l'universo vuole te, proprio te, e chiede la tua amicizia e desidera stare con te ed è appassionato averti accanto, ha pagato un prezzo alto per farlo possibile. E quindi quella unione del tuo cuore con Gesù in intimità, diventare uno nello spirito, è meglio di qualsiasi cosa, del matrimonio, del sesso, di tutto quello che noi sogniamo, romanticismo. È la unione più completa, più perfetta e pura che è possibile. E ti riempie di serenità, ti dà forze nuove, ti riempie di gioia, di stabilità spiritualmente. It's beautiful, it's breathtaking, it's mind-blowing.
Amen, è scioccante.
È spettacolare, è magnifico, è meraviglioso, è incredibile, Amen. È fuori dal mondo. Non si può descrivere. Ma è una cosa che ognuno deve sperimentare personalmente, non si può dare, questo lo dovete vivere voi da soli, ognuno di noi, e Dio ci aiuti. E Giuseppe, è tutto quello che volevo dire ai fratelli.
Grazie Signore.
È tutto quello, la relazione con Gesù sostituisce ogni cosa che noi desideriamo tanto in questo mondo, nella nostra carne. La relazione con Gesù ci fa completi,
grazie,
ci riempie,
Signore.
Ogni vuoto è full, overflowing, traboccante,
overflowing,
abbondante.
Sì.
Sì, Gesù è sufficiente. Come Francesca ha detto, Gesù è sufficiente, non mi manca nulla.
Grazie Signore, è una sorella molto nello spirito, Francesca.
Amen,
la conosco
amen.
Da anni, meravigliosa. Probabilmente ama Gesù questa sorella.
Sì, sì, sì.
Grazie Signore, ci vediamo in cielo Francesca, a meno che non vieni qua a salutarci ogni tanto.
Amen.
Grazie Signore. E porta Cristina se viene, grazie Gesù.
Certo, amen.
Angela vi prenota un bungalow.
Oh, volentieri. Mi farebbe piacere.
Hai finito, Angelina? Tu
sì, 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 sì. Mi fermo qui, sì.
Vi rendete conto, fratelli, che io potrei andare in vacanza? Qui c'è Angela.
No, no, non puoi andare in vacanza, perché le notizie non riesco a spiegarle. Rimani pure.
Ma grazie, Gesù. E spieghiamo quello che il Signore ci mostra. Il piccolo che comprendiamo in base alla Bibbia.
Amen.
Va bene. Guarda, io c'ho qualche scrittura qui. Se vuoi posso mettere un PS?
Sì.
Guarda, innanzitutto voglio dire che le delusioni amorose o quella di Francesca, sono una scuola per noi, per capire che il vero e solo amore è Dio nel nome di Gesù. Quindi le lesioni amorose sono utili. Nessuno le cerca, nessuno le vuole, ma sono utili. E praticamente non ce n'è uno che non ha avuto una delusione amorosa, non ce n'è uno. Tutta la Bibbia, va bene? Guarda, dalle più grandi apparenti, diciamo, sconfitte, Dio sa trarre le sue più grandi vittorie. Quindi il marito ha abbandonato Francesca, e chi di noi non è passato? Ci sono passato anch'io situazioni, avevo spiegato le mie esperienze passate, già raccontato alla radio, no? Adesso non c'è tempo. E poi anche, tornando a Francesca, cioè l'adulterio senza ritorno dal marito, fino adesso, impenitente, ormai credo che ha passato un punto terribile. E questo adulterio senza ritorno, cioè di un marito del quale lei era perdutamente innamorata. Per anni innamorati, scriveva, io prego che torni, prego, io lo perdono.
Sì.
Glielo chiede, dice, no, io non voglio tornare, non ti amo più. Io ci sono passato questo, ci sono passato. Avevo, ti ho detto, sono tornato dal militare, c'era questa fidanzata che era ragazza, che si chiama Maria, una ragazza lì vicino a Milano, era perdutamente innamorato, tutto militare a pensare a lei. E quando sono tornato ho trovato un altro, mi ha detto non ti amo più. E questa è l'ultima volta che l'ho vista. E non era volontà di Dio, capisci, che mi sposassi con lei. Dio aveva un altro piano.
Amen.
E mi ha spezzato il cuore completamente. Quando trovavo delle nuove fidanzate, mi ricordo in Inghilterra, e le annoiavo perché gli raccontavo di lei.
Oh no, that's not very nice of you.
All'inizio non l'ho capito, poi mi guardano, sì... E allora era così dolce.
That's not nice of you
così,
at all.
Era io innamorata, dice sì. E loro volevano che parlassi di loro, invece io ai fidanzati gli parlavo di Maria.
Forget it.
Ah, insomma, Dio ha usato questa esperienza di Francesca, va bene, per farla diventare parte a Francesca della sua meravigliosa sposa eterna. Capisce? Grazie a questa delusione che il marito adulterio si è messo con un'altra e non ne vuol sapere perché lui non ama più Francesca, Angela?
Perché ama troppo se stesso.
Perché non è degno. Francesca è un altro livello, capito? No, lei è spirituale, lei, vedi che donna che è, innamorata di Gesù, proprio
sì.
Guarda, sulla
sì,
strada
sì, sì.
Della sposa di Cristo.
Sì,
e questo qua non sa neanche cos'è la sposa di Cristo.
No.
E quindi non ama... non so se è zizzania, ma la zizzania non può amare una donna come Francesca perché è un altro livello.
Non capisce niente.
È come il bambino che va all'asilo, non desidera neanche dall'università. Se lo porti là, si guarda intorno e dice: devo andare a comprare le caramelle.
Uh-huh.
Capisci?
Sì.
Quindi io vedo davanti a Francesca, vedo il suo ex marito. Sì. Vedo il marito davanti a Francesca.
Come lo vedi davanti?
E lo vedo come quelli prostrati di Apocalisse 3:9, me lo leggi per cortesia.
Ah, ho capito, sì.
Lo vedo prostrato.
Apocalisse...
Vedo il marito di Francesca prostrato davanti a Francesca.
3:9. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato.
Giunge il giorno... che adesso Francesca, col suo amore verso l'ex marito, che ormai è un amore controllabile, non è più che non perde più notti di sonno Francesca, li perdeva, si addormentava piangendo, non so se me l'ha detto questo, ma io lo so, è così. Bene, Signore, adesso Francesca, vedi, anche Gesù era un po' geloso, non deve andare a dormire piangendo per l'ex, devi piangere per Gesù, non per uno che non merita né te né il Signore, e per quanto mi riguarda non so neanche se è salvato questo qua, quindi pregare per lui, poveraccio. Lo vedo prostrato in ginocchio davanti a Francesca, va bene? Prostrato ad adorare Cristo in Francesca, lo stesso Apocalisse 20 verso 4, prostrato, lo vedo così, va bene? E ancora 1 Samuele 2:36, Gesù mi ha dato delle scritture a Francesca e sorelle, fratelli, tutte, permettete che ve le passo. che qui senza scrittura non combiniamo, non concludiamo niente.
Primo Samuele 2?
36.
36.
Sono scritture per Francesca questa e tutte le Francesche e i Franceschi.
Amen.
Forza ragazzi, scrivete Primo Samuele 2:36, Apocalisse 3:9.
Chiunque rimarrà nella tua casa verrà a prostrarsi davanti a lui per avere una moneta d'argento e un pezzo di pane e dirà: ammettimi, ti prego, a fare qualcuno dei servizi del sacerdozio perché io abbia un boccone di pane da mangiare.
Quindi è una situazione diversa, qui parla del sacerdote, la persona indegna, non era il marito di Francesca, ma era il sacerdote Eli. Però applicatelo per cortesia, Isaia 49, 23.
Isaia 49, 23. I re saranno i tuoi precettori e le loro regine saranno le tue balie. Essi si inchineranno davanti a te con la faccia a terra, lambiranno la polvere dei tuoi piedi. Tu riconoscerai che io sono il Signore, che coloro che sperano in me non saranno delusi.
Alleluia, sta parlando a te, Francesca. Sta parlando a te. Zaccaria 8:20. Francesca e tutti i Franceschi e le Francesche ai quali questo messaggio si riferisce.
Zaccaria 8:20.
8:20.
Così parla il Signore degli eserciti. Verranno ancora dei popoli e gli abitanti di molte città. Continuo?
Sì.
Gli abitanti dell'una andranno all'altra e diranno: andiamo, andiamo a implorare il favore del Signore e a cercare il Signore degli eserciti. Anche io voglio andare.
Alleluia, capisci? Quindi, così dice la prossima scrittura, è tutto un paragrafo.
22. Molti popoli e nazioni potenti verranno a cercare il Signore degli eserciti a Gerusalemme e a implorare il favore del Signore.
Ok, quindi arriveranno, cioè gente come tuo ex marito arriveranno a implorare, possiamo venire con te ad orare, perché non potranno entrare a noi a Gerusalemme questa gente qui. E imploreranno, possiamo unirci a te per andare ad adorare il tuo Dio? Isaia 54, 1 a 4.
Isaia 54. Esulta, o sterile.
Esulta, Francesca.
Tu che non partorivi. Dai in grida di gioia e rallegrati. Tu che non provavi doglie di parto. Poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi dei figli di colei che ha marito, dice il Signore. Allarga il luogo della tua tenda. Si spieghino i teli della tua abitazione senza risparmio. Allunga i tuoi cordami, rafforza i tuoi picchetti, perché ti spanderai a destra e a sinistra. La tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte. Non temere, perché tu non sarai più confusa. Non avere vergogna, perché non dovrai più arrossire.
Fino al 4.
Ma dimenticherai la vergogna della tua giovinezza. Non ricorderai più l'infamia della tua vedovanza.
Alleluia. Salta al 6. Perché c'è una susseguenza qui.
Verso 6. Poiché il Signore ti richiama come una donna abbandonata, il cui spirito è afflitto, come la sposa della giovinezza che è stata ripudiata, dice il tuo Dio.
Va bene. Francesca è stata ripudiata da uno indegno di lei e di Gesù. Non dico che di Gesù siamo tutti indegni. No, indegno proprio di ricevere la salvezza. Mm-hmm. Attenzione, è un altro livello di indegnità qua. Perché rigettando Francesca, figlia di Dio, questo ha rigettato Gesù. Che io sono 99% convinto che questo qui salvezza non ce l'ha. 99,9%, non completo, perché ti sicuro che c'è solo... Vabbè. Adesso fai un salto indietro, al 5.
Isaia 54, 5. Poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è il Signore degli eserciti. Il tuo Redentore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra.
Alleluia, alleluia. Francesca, grazie, sempre Signore, per te e per tutti gli altri come te che non scarseggiano. Ci sono passato anch'io.
Amen.
Ci sono passato anch'io, abbandonato, reietto, maledetto, e questo, quell'altro. Mi hanno chiamato tutti i colori, fanatico religioso, eccetera, eccetera, eccetera. Citavo una scrittura, ero un fariseo.
Ma perché l'avete presa bene, tu e Francesca e altri come voi, adesso il Signore vi sta usando. Lo so che questo succede a molti e se si abbattono, si scoraggiano e rimangono sempre nella depressione, nello stato di scoraggiamento, di suicidio, pensano sempre a se stessi, pur me, allora il Signore non li può usare. Ma se esci da quella condizione e dici non mi interessa niente di me stesso, non penso più a me stesso, vado avanti per Gesù, allora il Signore ti sta usando.
Sì, questa è la teoria importante, 50%. Ma se ti ferma la teoria di scaldapanche, non, prima o poi il cane si morde la coda. Così fa, devi passare
alla pratica.
Pratica, non puoi andare a scuola guida e dici io ho imparato tutto teoria.
Sì.
No, devi andare anche a guidare la macchina e vedere cosa combini al volante. Ci siamo?
Amen.
Guarda, c'è una piccola profezia su Francesca, se posso dartela.
Sì, certo.
E i fratelli che sono come lei.
Grazie Gesù.
Che Dio ama così tanto.
Amen.
Dice il Signore, grazie Gesù, aiutami Signore Gesù. O quanti Esaù abbandonano la loro corona, qui vedevo appunto suo marito. La corona era Francesca la corona, e la rappresentava Gesù. Guardala questa sorella. Quante benedizioni, dice il Signore, io ho dato loro, ma quanti di essi le hanno disdegnate per un piatto di minestra. Genesi 25, 29, 34, dobbiamo leggerlo, Angelo, se lo leggono dopo. Quindi qui vediamo Esaù che per un piatto di minestra rinnega la primogenitura, va bene, e che rappresentava Dio. Dimmi.
Leggiamo?
Va bene, l'ho già spiegato io.
Ok, va bene.
Fratelli, Genesi 25, 29, 34.
Ok.
Continua la profezia. Una minestra di ostinazione al peccato. Questi impenitenti si vendono la corona eterna. Il mio spirito li guida al pentimento, ma loro non mi ascoltano. Amano il loro peccato, lo amano al di sopra di me. Quanti impenitenti mi cercheranno, ma non mi troveranno, perché quando ho bussato e chiamato, non mi hanno risposto. Quando busso e chiamo, non mi rispondono. E gli impenitenti che avranno indurito il loro cuore, e qui c'è una scrittura, Proverbi 1:24. Grazie Angela. Per loro c'è, questa è la risposta di Gesù, per gli impenitenti che induriscono il cuore. Proverbi 1:24.
Poiché quando io ho chiamato avete rifiutato di ascoltare, quando ho steso la mano nessuno vi ha badato.
27.
Quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta, quando la sventura vi investirà come un uragano.
Fino al 31.
E vi cadranno addosso l'afflizione e l'angoscia. Allora mi chiameranno, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno. Poiché hanno odiato la scienza, non hanno scelto il timore del Signore, non hanno voluto sapere i miei consigli e hanno disprezzato ogni mia riprensione. Si pasceranno del frutto della loro condotta e saranno saziati dai loro propri consigli.
33, per favore.
Ma chi mi ascolta starà al sicuro, vivrà tranquillo, senza paura di nessun male.
Ed è questa Francesca, sì. E i fratelli come lei. Ma voi che ascoltate non dovrete patire questa maledizione del diavolo. Maledizione non mandata da Dio, ma perché Dio non è desiderato, Dio non è voluto, Dio è rigettato e lui si sposta. Lotta non ha voluto Abramo e Abramo ha detto ok, vattene. Vai Lot, e se n'è andato dove? Nel posto più bello, più meraviglioso, nella carne, l'erba più verde, Sodoma. Genesi capitolo 13. No, non andare lì.
Ah.
Proverbi 8. Proverbi 8, Salmo 81, prima andiamo al Salmo. Salmo 81, 13 per cortesia.
Salmo 81, 13. Oh, se il mio popolo volesse ascoltarmi, se Israele volesse camminare nelle mie vie.
Proverbi 8, 32 a 35.
Proverbi 8, 32. Ora, figlioli, ascoltatemi. Beati quelli che osservano le mie vie. Ascoltate l'istruzione, siate saggi e non la rifiutate. Beato l'uomo che mi ascolta che veglia ogni giorno alle mie porta, che vigila alla soglia della mia casa. Chi mi trova, infatti, trova la vita e ottiene il favore del Signore.
35.
Sì.
Salmo 25, 12 e 13. E qui ci fermiamo.
Salmo 25, 12. Chi è l'uomo che teme il Signore? Dio gli insegnerà la via che deve scegliere. Egli vivrà nel benessere e la sua discendenza erediterà la terra. Amen.
13 anche?
Sì.
Grazie, Signore. Grazie Gesù, Amen. Signore.
Amen.
Signore, finiamo il messaggio, Signore. Venendo a te, ti chiediamo, Signore, di aprire i nostri occhi e di benedire, Signore, aprire il nostro cuore e di benedire i fratelli. Ma tu già li hai benedetti, Signore, fratelli che ti guardano, ti cercano, quelli che non ti cercano. Guidali a pentimento, Signore. I fratelli e le sorelle che sono state abbandonate da un marito, una moglie indegna, Signore, aiutali a guardare a te e a sapere che da queste grandi delusioni potranno ottenere uno degli scopi per cui tu ci tieni in questa vita, di divenire sposa di Cristo.
Amen.
Fratello, sorella, siete stati abbandonati da uno sposo indegno, siate voi degni di Cristo.
Amen.
Anche le delusioni, anche gli adulteri, anche il diavolo, tutto coopera a fin di bene per quelli che amano il Signore, Romani 8, 28. Anche il male coopera a fin di bene perché ci vaccina, ci insegna a tenercene, a starcene lontani. Nel nome di Gesù Cristo, Signore Gesù, ti chiedo di benedire i fratelli
Amen.
Che ci seguono e che ci stanno ascoltando e che, Signore, sono stati abbandonati, il cuore trafitto, il cuore spezzato da quell'uomo, da quella donna che tanto amavano. E se il motivo è il cuore molto spezzato è perché evidentemente ne avevamo fatto un idolo davanti a te. Ma se invece noi amiamo la persona al nostro fianco con l'amore tuo, non sarà un idolo. E non prenderà mai il tuo posto. E anche se chi che sia dovesse abbandonarci, noi continueremo per te, con te e solo per te
Amen.
E per tutta l'eternità.
Grazie Gesù.
Nel nome di Gesù Cristo, Amen.
Amen.
Angela.
Grazie Signore.
A te.
E adesso una piccola pausa con un bellissimo canto appropriato intitolato Io vedrò te e la nuova Gerusalemme.
Un bellissimo canto e c'è una cantante cristiana, bellissima voce, un bellissimo spirito. In un certo senso credo che rappresenta un po' sorelle e fratelli che attraversano queste situazioni. E Gesù risponde. Alleluia. Vai Angela.
Parole sono vere e fedeli, faccio nuova ogni cosa. Sono io l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Se sete ti darò l'acqua viva che disseta, io vedrò te, abiterò con te, mi chiamerai Signore mio Re. Asciugherò le tue lacrime, mi prenderò cura di te.
Nuova ogni cosa.